Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi abbiamo il curatore e critico d'arte, nonché direttore del Museo del Sistema Museale di Spoleto, Saverio Verini.
Buongiorno.
E parliamo del suo ultimo libro, La stagione fatale, che è un libro che è dedicato, comunque parlando, ma dell'infanzia, dell'arte in relazione all'infanzia, con l'infanzia, per l'infanzia, insomma. Quindi il tema è l'infanzia da vari punti di vista. Questo è appunto un libro che è stato pubblicato da Castelvecchi nella collana Fuoriuscita, una collana diretta da Cristian Caliandro. Allora, la prima domanda, questa è quella praticamente di rito, più o meno sempre: come nasce questo libro? E che tu, come dici anche all'inizio, che ti è stato appunto chiesto da Caliandro di scrivere un libro, no?
Sì.
Però ovviamente lasciando la libertà del tema, e poi tu hai scelto di scrivere su questo tema dell'infanzia, no? È perché tu già lavoravi su questo tema, avevi già raccolto materiale, avevi in mente già, oppure ti è nato in quel momento in cui ti è stato chiesto?
Sì, allora, intanto grazie mille per insomma, l'opportunità di poter raccontare e tornare su questo insomma, piccolo libro che ho scritto qualche tempo fa, ormai però insomma, mi fa piacere che abbia sempre una, insomma, che possa tornare, diciamo così, di attualità. E, sì, allora, il libro nasce proprio dall'invito che mi ha rivolto Cristian Caliandro. Lui era appunto, lo è ancora, direttore di questa collana Fuoriuscita, che è della casa editrice Castelvecchi, e che è una collana che, diciamo, nell'idea di Caliandro, si apre diciamo, al coinvolgimento di critici, ricercatori, insomma, per persone che si muovono all'interno, diciamo, del mondo dell'arte contemporanea. Però nell'idea di Caliandro c'era quella di non insomma, aprirla un po', ecco, anche magari a figure sia generazionalmente, appunto anagraficamente, insomma, più, diciamo così, emergenti. E così quando mi ha chiesto di partecipare, di prendere parte a questa, insomma, di entrare a far parte di questa collana, io ho detto, guarda, meraviglioso, però, insomma, devo pensare a un tema. Non era assolutamente per me questo dell'infanzia, un tema, un argomento che era già, come dire, pronto, ecco, tutt'altro. E l'invito di Caliandro è stata proprio un'occasione per riflettere in maniera un po' retrospettiva, se posso dire, su alcune cose che avevo fatto negli anni, alcuni progetti, alcune mostre, alcuni testi scritti, alcuni artisti con cui avevo lavorato. E appunto cercando di unire un po' i puntini di quello che avevo fatto negli anni precedenti, insomma, mi sono reso conto che la componente infantile, la dimensione del gioco, in qualche modo, ecco, dei richiami a quella che è l'infanzia, erano piuttosto ricorrenti. E così appunto è nata l'idea di scrivere questo piccolo saggio, che ovviamente lo dico già in premessa come una forma di insomma, scusa non richiesta, però insomma, non ha un approccio, come dire, accademico o enciclopedico, ma parte proprio un po' dalla mia esperienza, se posso dire, al fianco degli artisti e cercando di insomma, parlare, affrontare, mettere dentro, proprio accostare e mettere dentro all'interno del libro riferimenti non solo strettamente legati all'arte visiva, ma anche letterari, cinematografici che mi sono
Ecco, infatti, ma
particolarmente a cuore.
Margherita Ri mi dice che il gioco è una delle autrici che tu hai consultato, insomma,
Sì.
nella bibliografia, dice che il gioco può essere considerata la lingua universale del popolo dei bambini, no? E a me mi viene da aggiungere che di conseguenza, quindi anche dell'arte. infatti, cioè, vi è anche questa convinzione un po' che l'arte sia un gioco, e seguita anche da chi ritiene che molti artisti siano degli eterni bambini, no? In qualche modo. Ecco, questo aspetto del gioco prende una buona parte, insomma, come motore, insomma, dell'infanzia, come conoscenza del mondo, infatti viene legato al linguaggio, e poi agli artisti, insomma, per il tema del libro.
Sì, assolutamente. Allora, sono molto d'accordo per quanto possa magari apparire come una specie di piccolo, diciamo così, cliché. Io in realtà sono piuttosto convinto della, in qualche modo, in alcuni aspetti, un po' dell'analogia tra, insomma, tra l'artista e una persona appunto in età infantile, ma se non altro per quella condivisione di quel piacere della scoperta, dell'emozione. E della proprio ricerca quasi ossessiva di qualcosa di nuovo, qualcosa che magari non si è ancora scoperta. E in qualche modo io credo che, come appunto un bambino, insomma, una persona in età infantile, quando un artista poi scopre qualche cosa che può essere banalmente una tecnica, non lo so, una questione più di natura anche concettuale. Io credo che da parte dell'artista ci sia la volontà di percorrerla, esplorarla, giocarci proprio, effettivamente, a volte anche in maniera ossessiva. E quello del gioco, sì, è una delle costanti. Sono molto d'accordo con quello che dici, Giacinto, perché effettivamente ricorre tantissimo nell'arte, ma non solo di oggi, questo aspetto del ludus, del gioco. Ne hanno parlato anche tantissimi autori in altri ambiti, anche in ambito filosofico, insomma in altri ambiti disciplinari. Penso a Huizinga, che ha scritto questo saggio molto importante, Homo Ludens, lui se ne è occupato tanto del gioco. E la cosa secondo me molto bella che lui, ma anche altri insomma, ricercatori come Roger Caillois, francese, la visione che loro propongono del gioco è come comunque un'attività certamente che può essere libera, ma al tempo stesso che ha delle regole. Questa è una cosa molto importante. Io credo che anche ogni artista, pur nell'apparente totale, diciamo, anarchia e libertà espressiva, poi si doti di regole. Ecco, e come diceva Caillois, queste regole, questa volontà di giocare, vengono no? Autoimposti, vengono volontariamente assunti con la coscienza di essere diversi dalla vita ordinaria. Dice proprio queste parole, la diversità dalla vita ordinaria. E io credo che da questo punto di vista gioco e arte possano, in alcuni casi, ovviamente non vale per tutti, coincidere assolutamente. Poi penso anche un'ultima cosa che mi viene in mente adesso, sempre riferendoci agli artisti, che alla fine è sempre bene partire da loro e rimanere attaccati alle opere. Mi viene in mente un'opera di Calixto Ramírez, che è un artista messicano con cui ho avuto più volte piacere insomma, di collaborare. E lui aveva fatto un'opera, sono delle microazioni che poi sono state, diciamo, registrate sotto forma di dei video molto, molto brevi, in cui lui simula un nascondino. Immaginate queste scene con la camera fissa all'interno di un parco, il Parco Nemorense di Roma nella fattispecie. La camera è fissa, ci sono dei brani, come dire, dei punti di vista di quel luogo che vengono ripresi e non si vede niente se non, diciamo, il paesaggio. Poi a un certo punto, dopo pochi secondi di questa inquadratura fissa, si vede l'artista che o cade da un albero e poi scappa, oppure esce fuori da un palo, della luce dietro al quale si era nascosto. O ancora esce fuori, si alza da un cumulo di foglie che lo all'interno di questo parco che lo copriva completamente, no? E poi scappa. Lui stava facendo di fatto un nascondino, no? E anche qui però lo ha fatto con la tipica foga carica e con quel tipico anche crederci, se posso dire, che è tipico dei bambini quando giocano. Non è un caso che i bambini quando giocano molto spesso si facciano male, si sbuccino un ginocchio, si facciano male un braccio. E lo stesso quasi senso di rischio che c'è in questa performance di Calixto Ramírez, che nel fare questi gesti appunto si lancia da 3 metri di altezza quasi con sprezzo del rischio, del pericolo, in fondo come faceva anche Bassi Annader nelle sue cadute, no? Insomma, degli anni, se non sbaglio, 70, e mettendo proprio in luce quel desiderio di crederci, di giocare, ma in qualche modo mettendo quasi, credendoci talmente tanto al punto da mettere a repentaglio persino la propria incolumità.
Ecco, allora il libro si compone, diciamo, essenzialmente di due parti, no? Diciamo, la prima parte teorica, o comunque una grande premessa storico-teorica, in cui appunto, come dicevi anche prima, ti appoggi la filosofia, penso alla storia, prima hai parlato di Huizinga, ma appunto Agamben, che col suo Infanzia e Storia proprio lavora sul linguaggio. Sullo scarto tra la parola e il linguaggio e tanti altri autori che appunto sia nella letteratura, filosofia, cinema, ovviamente la psicologia, la storia dell'educazione anche insomma, eccetera. Poi la seconda parte in cui la dedica a piccole monografiche ad artisti come Ontani, Pascali, Vedova Mazzei, Francesca Grilli, Adele Dicione, insomma, Favel, tanti altri, insomma, eccetera.
Sì.
Ecco, com'è questa divisione? Come perché? Com'è nata?
Certo, allora diciamo che mi interessava un po' dopo una premessa come tu giustamente ricordavi per cercare di dare un minimo di contestualizzazione rispetto all'infanzia anche da un punto di vista, se vogliamo, più storico. E mi piaceva anche, diciamo, soffermarmi sull'infanzia, non soltanto nelle arti, strettamente nelle arti visive, ma cercare di mettere in luce come effettivamente questo tema sia stato esplorato clamorosamente anche in altri contesti. Anzi, devo dire la verità che immediatamente, quando ho iniziato a pensare al libro, pur essendo un libro prevalentemente di arte contemporanea, mi sono subito, come dire, affiorati, intanto anche ricordi personali, ma riferimenti che provenivano dal mondo della letteratura, dal mondo del cinema. Un paio di esempi, una dei libri, una delle figure che cito è quella del Barone Rampante di Italo Calvino, no?
Sì, certo.
E mi fa molto piacere, cioè, citare un libro che molti, credo quasi tutti, abbiano letto, è quasi un classico, no, della letteratura italiana. E in questo caso, insomma, riferirsi a storie, a racconti e libri come appunto Il Barone Rampante è stato molto funzionale per cercare di mettere in luce come l'infanzia in realtà non sia semplicemente una specie di età dell'oro o una stagione unicamente consacrata alla spensieratezza, tutt'altro, è anche un'età di grandi, di scoperte, e quindi le scoperte portano con sé anche dei traumi. C'è il gioco, l'abbiamo visto certamente, ma il gioco comporta sempre delle regole e le regole molto spesso vengono trasgredite. Insomma, c'è un ventaglio di stati emotivi che assolutamente vanno contro, no, quel luogo comune che vuole l'infanzia semplicemente come un momento, ecco, felice. E appunto, tornando al Barone Rampante, cosa accade in questo libro? Ecco, non credo di fare uno spoiler, visto che insomma, è un libro co così noto, ma insomma, lui, a parte che a questo accade fin dalle primissime battute, diciamo, lui contravvenendo, Cosimo Piovasco di Rondò, il protagonista del libro di Calvino, contravvenendo, insomma, disobbedendo alla famiglia, insomma, proprio una specie di un litigio anche piuttosto banale che si consuma a tavola, lui prende la decisione, no, e sale su un albero. E questa scelta, no, tutti pensano che sia dettata da una bizza momentanea. In realtà è un gesto così radicale, così forte, che di fatto durerà praticamente per tutta la vita di questo personaggio, che trascorrerà tutta la
Ecco,
vita.
ma com'è che leghi questa all'arte, agli artisti visivi?
Allora, intanto perché, e qui volevo citare anche un altro esempio sempre della letteratura, Pinocchio, per esempio, molti artisti sono proprio rifatti
Ma
visivamente
infatti
proprio,
tu
no?
parli, c'è proprio un capitolo che si chiama degli artisti che tu chiami Pinocchieschi.
Eh sì, perché appunto, diciamo, ci sono alcuni episodi, figure chiave, Pinocchio senz'altro è probabilmente quella più importante, che hanno costituito anche proprio un riferimento, ripeto, proprio in termini, come dire, quasi iconografici, visivi per gli artisti, che ovviamente lo hanno poi usato magari in modalità e per scopi completamente diversi. Però al di là degli
Appunto, ma
aspetti.
Pinocchio è una metafora anche dell'arte, tra le altre cose. Cioè, un bambino, prima marionetta, che viene fatto scolpendo un pezzo di legno, insomma, e poi la metamorfosi tutti la conosciamo, ma comunque c'è proprio l'idea, no, della creatività, insomma, della scultura, dell'arte,
Anche della
della
menzogna, se vogliamo, della
menzogna,
disobbedienza.
insomma, tutti
Sì.
tematiche che appunto gli artisti, il materiale degli artisti, no? Pensiamo al mito
Certo.
di Pigmalione, dove la scultura si anima, insomma, eccetera.
Assolutamente sì, infatti è proprio questo. Diciamo che poi i riferimenti, così anche come quello, insomma, quello al libro di Calvino, non sono soltanto perché poi gli artisti hanno, dico così banalmente, no? Tra virgolette, banalmente rappresentato il barone rampante, non so neanche, cioè, non, se sono artisti che l'abbiano fatto, forse sì, non lo so. Il fatto è che secondo me c'è una condivisione proprio di attitudini, di modi di comportamento e di atteggiamenti proprio che secondo me assimilano, e torniamo al discorso che facevamo all'inizio, i modi di fare degli artisti a quelli appunto al senso di scoperta e anche di proprio di, come dire, di contravvenire proprio a certe norme, a certe regole che molto spesso è tipico dei bambini. C'è una parte del libro che è dedicato proprio alla dimensione selvatica dell'infanzia. E non a caso, se il barone rampante che cosa fa? Prende e va su un albero dove di fatto trascorre tutta la vita, quindi
Esatto, proprio
abbandonandosi.
l'idea della trasgressione con Jean Borat, di cui
Certo.
parli, nelle altre figure dei bambini che trasgrediscono, insomma,
Assolutamente sì.
disubbidienti, no? Diego Marcon, per esempio, che è uno degli autori di cui tu parli nel libro, no?
Sì.
Che utilizza sempre, appunto, o spessissimo nelle sue opere video, bambini in situazioni, insomma, limite, no?
Esattamente, ed era questa una cosa che a me, sempre nell'ottica di cercare di rifuggire un po', no? Quel cliché che vuole l'infanzia, che l'appiattisce, che la rende soltanto appunto, no, una fase della vita così spensierata, allegra, gioiosa. Certamente anche l'infanzia è ovviamente fatta di gioia, ci mancherebbe, però, e citi giustamente Diego Marcon, che da questo punto di vista direi che è quasi paradigmatico nel modo in cui lui rappresenta l'infanzia, in realtà mettendo in luce l'aspetto quasi tragico, la prossimità, quasi che sembra paradossale, ma alla morte, o comunque sia. A un affrontare la vita, un guardare anche a ciò che sia davanti, come se fosse un mare in tempesta, in qualche modo, come accade nel video, nell'opera Ludwig del 2018, sempre di Marcon, no? Dove c'è questo bambino. È un video che dura all'incirca un minuto e che si ripete poi in loop, quindi volendo una concatenazione quasi, quasi incessante, infinita, ma in
Sì,
questo
dove c'è
video.
un lavoro sull'immagine molto bella, insomma, come Marcon, ma c'è un testo che praticamente ti taglia, no? Perché lui, questo bambino che dice: Dio, come sono stanco, mi sento proprio giù, no?
Sì.
Vorrei tirare le cuoia, insomma, e qua ti dà veramente la coltellata e non pensarci più. Eppure, e poi riparte,
Sì.
insomma, con questa. E questo, vabbè, probabilmente con questo. Possiamo anche parlare di un tema che tu affronti nel libro, che è quello appunto della storia dell'infanzia, cioè di come è stata considerata l'infanzia, perché oggi noi abbiamo questo atteggiamento protettivissimo, insomma, dell'infanzia, però insomma questa idea dell'infanzia, infatti un tuo capitolo si chiama L'infanzia dorata, no? Che dorata non è stata, per tanti secoli non è stata un'infanzia dorata.
Ah, no, no, per niente. Guardi, di questo ne parlava molto, per esempio, Chiara Frugoni, che è stata purtroppo è morta da qualche anno, ma una medievista importantissima. E lei proprio scrive un libro che ha un titolo, secondo me, proprio emblematico, che consiglio a tutti di leggere, che è Vivere nel Medioevo,
Mm,
donne,
sì, certo.
uomini e soprattutto bambini. È un libro mo molto bello, dove lei affronta proprio questo tema e sembra davvero che in particolare nel Medioevo l'età infantile fosse quasi un intralcio, no? alla vita adulta, perché comunque poi i bambini dovevano crescere, diciamo, in fretta per essere impiegati nelle mansioni lavorative, comunque svolgere, insomma, de de delle funzioni, un'occupazione, ecco, diciamo così, che generasse qualcosa di produttivo,
Certo,
insomma, sotto.
venivano anche rapiti per estorpiati per utilizzare come mendicanti, e quindi venivano storpiati,
Sì.
venivano come per mostrare maggiore pietà, per fare maggiore pietà verso le altre persone. Quindi cioè non c'era per niente considerazione. Questo soprattutto ovviamente nei ceti popolari, meno nei ceti
Certo.
nobili, perché ovviamente il
Anche se
figlio del
comunque,
re
sai,
era predestinato a diventare re,
anche lì c'è
però
una rigidità, no? Nel senso che comunque poi dopo c'era il primogenito che aveva dei benefici, insomma, più si le donne avevano delle, insomma, una subordinazione rispetto agli uomini, insomma, quindi anche nelle famiglie più diciamo, nobili o benestanti, non è che la vita fosse proprio facile o comunque sia. Anche insomma, per i bambini, nonostante fossero in contesti più agiati, ecco.
beh, c'era anche
Scusa.
un'altissima mortalità,
Certo.
di cui tu parli
Sì,
nel
sì, sì.
libro. Una cosa interessante, un'altra cosa interessante nel libro è questa cosa a cui non avevo mai pensato, insomma, è questo paragone che tu fai, tiri fuori, appoggiandoti appunto ad alcuni studi, tra, diciamo, le teorie darwiniane, che appunto l'evoluzione della specie mi pare che viene pubblicata nel 1850 anni. Sviluppo molto forte, tra cui non so, Alice nel Paese delle Meraviglie di Carlo, lo stesso Pinocchio di Lorenzo Cherubini, che si fermava appunto con Lodi, che abbiamo citato, insomma, e altri. Ecco, questo ce ne puoi parlare, insomma, perché
Sì,
è
allora.
veramente un punto di svolta
Sì, allora devo
sia della
dire.
considerazione dei bambini che della letteratura.
Sì, no, guarda, questa è una cosa piuttosto significativa. Ovviamente, lo dico nel libro, lo dichiaro, questa, diciamo, è uno spunto che diciamo, deriva più che altro dalla lettura di un saggio, anche questo molto bello, che consiglio, di cosa parlano i libri per bambini, che è un libro di Giorgia Grilli, che proprio si sofferma sulla letteratura, diciamo così, quella.
Scusa, ma Giorgia Grilli è parente di Francesca Grilli, che è un'autrice che tu metti in
No,
copertina, tra l'altro un artista molto bravo, tra l'altro lo metti in copertina anche con un suo
sì.
lavoro.
No, 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 oddio, no, no, non credo, penso che me l'avrebbe detto Francesca, che conosco abbastanza bene, no, no, non credo che ci sia un legame. Però appunto Giorgia Grilli, non Francesca, sostiene appunto in questo libro, no, di cosa parlano i libri per bambini, è lei che sostiene, no, l'esistenza di un legame, diciamo, tra la letteratura per bambini e un po' le teorie darwiniane, no? Che vengono pubblicate verso la metà, poco dopo la metà dell'Ottocento. Dice appunto che Giorgia Grilli, che moltissimi, no, quelli che vengono considerati classici per l'infanzia, escono di fatto dopo la metà dell'Ottocento, e in particolar modo dopo il 1859, che è l'anno di pubblicazione dell'Origine della specie. E secondo lei, insomma, dice che più o meno consapevolmente, spontaneamente, insomma, la letteratura per l'infanzia, deve molto a Darwin, e insomma, effettivamente questa cosa qua, ovviamente è una sua speculazione, no? Però c'è sicuramente un'attenzione diversa proprio a come la specie, tra virgolette, si evolve, no? Anche alla crescita dell'organismo, quindi che può essere il bambino o dell'animale, così. E insomma, Grilli sostiene questa cosa, che secondo me è molto, molto curiosa e anche stimolante in fondo. Un'altra cosa che secondo me è molto bella, che viene dalla letteratura, come dire, è un tema che viene sviscerato anche in questo libro di Giorgia Grilli, ma anche in altri saggi che avevo letto, è il paradosso, e questo si può estendere anche alle arti visive, no? Di come, in fondo, quella che noi consideriamo la grande, tra virgolette, letteratura o la grande arte, insomma così, legata all'infanzia, in realtà venga poi prodotta da chi? Da degli adulti, non certo da bambini che hanno 2 anni o 3 anni, ecco. E questo è una specie di paradosso che però è in qualche modo irrisolvibile, perché è normale che, insomma, comunque è più difficile che un bambino abbia quella capacità di strutturare all'interno di un discorso compiuto narrativamente, no? Una sua anche stato emotivo, una sua esperienza o qualcosa che lui vive. E quindi c'è questa cosa qua che è la cosa che lega, torniamo al discorso iniziale, che lega autori, artisti e in qualche modo età infantile, che è questo desiderio in fondo di rimanere. Io sento che c'è questo tentativo di rimanere aggrappati, no? Ancorati alla propria dimensione infantile, e lo fanno alcuni artisti che alcuni sicuramente conosci benissimo proprio per esperienza diretta, come Vedova Mazzei, ma anche lo stesso Luca Bertolo, no? Quando lui fa questo dipinto che è Il fiore di Anna, ne fa almeno due versioni, in cui lui praticamente cerca di rifare un dipinto, di rendere un dipinto, peraltro di grande formato, un piccolo disegno che la figlia gli aveva donato, no? E nel rifarlo lui cerca di, come dire,
La
avvicinarsi a
figlia di
quel
3 anni,
disegno. All'epoca credo che nel 2019 sì, avesse meno di 5 anni, credo.
3-4
E
anni, sì,
sì,
infatti.
appunto, è un disegno che così, insomma, piuttosto semplice, anche tipico di quella, no, meravigliosa, anche però un po' meravigliosamente sgraziato, diciamo così. Come spesso è il tratto infantile. E
Sì, il
lui però
tratto
nel rifarlo,
dell'innocenza, insomma.
sì, però lui nel rifarlo mette insomma in scena tutta la tensione di questo paradosso, cioè del rifare un qualche cosa, diciamo così, mal fatto, passatemi il termine, ma al tempo stesso con la consapevolezza di un artista adulto, esperto, no? Quindi c'è comunque sia, in questo dipinto c'è una specie di quadrettatura, il cielo e la terra, pur se fatti con la sintesi, quasi che tende all'astrazione dei bambini, in realtà manifestano una pennellata in fondo piuttosto sapiente, no? E quindi secondo me quest'opera qua, infatti nel libro viene citata, perché secondo me è centrale proprio nel manifestare questa tensione tra il desiderio di avvicinarsi alle pulsioni, all'emergenza, all'urgenza espressiva, no? La spontaneità di un bambino, ma al tempo stesso anche facendolo secondo in qualche modo delle regole, diciamo così, delle insomma, pratiche anche così, che poi appartengono un po' più al canone artistico, ecco. E secondo me quest'opera di Luca Bertolo, Il fiore di Anna, mette proprio in scena in maniera proprio plastica questa tensione, no? Il desiderio, e concludo, di rimanere aggrappati, ancorati alla propria parte infantile, a quella spontaneità, a quella purezza dello sguardo, ma al tempo stesso anche l'impossibilità di, come dire, ritornarci a tutti gli effetti.
Ecco, come ogni libro si colpisce quello che c'è, ma anche quello che non c'è. Per esempio, io mi sono chiesto come mai tu nel libro non abbia citato Giovanni Francesco Caroto, il fanciullo con disegno, o giovane con disegno pupazzo che si trova a Castelvecchio, che è un'icona, è un'opera un olio sul tavolo del 1563, che tra l'altro era presente, era una delle opere più significative nella mostra. Gribuyage, Scarabocchio, che si è tenuto presso Villa Medici, tra l'altro un'istituzione con cui tu collabori.
Sì, mi è capitato adesso, da quando, diciamo, l'impegno della direzione dei musei civici a Spoleto, la collaborazione con Villa Medici è, insomma, che fisiologicamente è terminata. Io però mi dispiace contraddirti, ma l'opera è citata, eh? È citata nel libro. Cioè io adesso non ce l'ho sotto il libro, però l'ho citata. Quantomeno in una nota, e cito proprio anche la mostra che tu dici, proprio Scarabocchio, Gribuyage, che è stata proprio fatta a Villa Medici. Sì. E
C'è,
no,
però
comunque. Comunque quello
Lei.
delle assenze, no, ma guarda, ti dico già assolutamente, io una volta che ho consegnato il libro, non c'è giorno che io passi, a prescindere adesso da Caroto o meno, che non passi, come dire, una giornata senza pensare, cavolo, ah, quest'opera forse avrei potuto inserirla, ah, cavolo, non ho parlato di quest'artista.
Ma infatti non c'è neanche nell'indice dei nomi, nella biografia. Cioè, c'è Grabugliaci, sì, ma Caroto non viene
Eh
citato.
no,
Vabbè, ma non è un peccato, non è un peccato. Il libro funziona, non è che era così, perché quando uno si pensa ai libri, ai disegni dei bambini, siccome lui è stato il primo o uno dei primi a disegnare uno scarabocchio, un bambino in stile rinascimentale, però che tiene in mano un foglio con uno scarabocchio da bambino. Per cui mi chiedevo, ma il libro funziona bene? Non è che se non viene citato, Caroto non funziona.
No, no, però guarda, se non sbaglio, in una nota proprio, adesso poi magari dopo ricontrolliamo, ma lo cito proprio perché peraltro in quell'opera si vede proprio un disegno, un piccolo scarabocchio all'interno.
Sì, un disegno fatto da un bambino.
Esatto, sì. Ne parlavo perché appunto tendenzialmente, questa è una cosa proprio che in Gribouillage veniva detta in quella mostra fatta a Villa Medici, che diciamo che è soprattutto con il Novecento, con le avanguardie,
Beh, certo.
che insomma emerge più l'espressività infantile riproposta appunto da adulti. E appunto citavo, mi pare proprio in nota, ma molto brevemente, Caroto, proprio perché è uno dei rarissimi casi, uno degli episodi proprio isolati in cui questo accade. Detto ciò, comunque sì, il libro inevitabilmente è insomma, un libro breve, sono un centinaio di pagine. E lo dicevo un po' all'inizio, appunto, come una specie di insomma, mettevo le mani avanti, non ha insomma assolutamente, ci sono sicuramente tante assenze, anche dovute in fondo a quelle che sono inevitabilmente un po' le scelte che sono orientate da conoscenze, che possono essere anche limitate, ovviamente, anche da questioni di gusto. Io diciamo che un po' per rispondere a questo, ho cercato comunque di fare un piccolo libro che però fosse rappresentativo anche degli artisti insomma, con cui ho lavorato anche. In molti casi, cioè, certamente, anche se Caroto è citato, ovviamente con lui non mi è mai capitato di averci a che fare, essendo di qualche secolo precedente, però insomma, ho cercato di avere da questo punto di vista, se posso permettermi, un po' una prospettiva
Sì, anche perché gli
lungimirante.
artisti che tu citi, di cui ti occupi nel libro, a parte Luca Bertolo e qualche altro, tipo Adelaide Cioni, adesso non mi ricordo, ma la maggior parte degli artisti non utilizzano il segno del bambino, cioè interpretano personaggi o modalità dei bambini, del lavoro del bambino dell'infanzia, però appunto Antani, Pascal, insomma. Favelli, la Grilli, tanti altri, cioè lo stesso De Comarconi, non è che si vedono il disegno del bambino scarabocchioso, no? La maggior
No.
parte, diciamo, questo aspetto qua è l'aspetto forse meno trattato nel libro, no? Quindi che è tutta la tradizione che anche da Twombly, anche Novelli, altri artisti che hanno utilizzato questo segno bambinesco. Però vabbè, questo voglio dire, comunque l'occasione per un secondo libro sull'infanzia, che si genera sul segno graffitesco.
Sì,
Senti,
certo.
per chiudere, anche perché so che devi andare, il titolo, La stagione fatale, com'è che nasce? Come ce l'hai scelto tu? Io l'ho letto, ma devo farla parte. L'hai scelto tu, insomma, pensavi da tempo. L'hanno
Guarda.
scelto l'editore, oppure il committente Caliandro, eccetera, eccetera.
No, guarda, è stata, diciamo, una scelta mia, perché diciamo, in qualche scaffale della mente, adesso non ricordo, poi dopo l'ho ripreso e l'ho consultato a dovere, ma mi aveva colpito qualche anno fa, avevo letto proprio una parte in cui Eugenio Scalfari, che non è certamente, insomma, una persona che ha avuto, credo, molto a che fare con l'arte contemporanea, però in una, diciamo, nella sua, in questo suo, diciamo, libro che ha un carattere autobiografico, parlava dell'infanzia e la definisce proprio la stagione fatata, no? E dicendo questa cosa qua, che cito adesso così, che adesso non me la ricordo adesso al 100% esattamente, però dice che in sostanza l'infanzia è la stagione fatata, Perché è l'unico momento dell'esistenza che praticamente non ti lascia mai e rimane con te. Non ricordo se dice che rimane con te fino all'ultimo, fino alla morte, fino all'ultimo respiro, una cosa del genere. Tra
Sì, fino
l'altro,
all'ultimo respiro, dice. Una
mi
cosa
piaceva
che...
molto questa cosa perché già introduceva questa specie di accostamento, questa linea molto sottile che può sembrare paradossale, ma che separa, no, in qualche modo tragedia, morte, no? Già dice, parla di vita, di infanzia, e però subito poi la riconduce all'ultimo momento in cui noi, no, in cui esaliamo l'ultimo respiro, che è una cosa che in fondo nel libro ricorre abbastanza, e questo è un po' accostamento, e che si vede anche in artisti come Favelli, per dire, ma vabbè. Nel senso di tragedia, ma anche lo stesso Marcon, come abbiamo visto. E quindi sì, è una semicitazione, diciamo così, diciamo, che si deve a questa lettura di Eugenio Scalfari. Anche questo ovviamente è insomma, dichiarato e spiegato come nasce il titolo, sì. Però mi sembrava che racchiudesse bene questa specie di questa dimensione un po' di incanto, di sortilegio, che può essere positiva, ma può anche avere degli aspetti un po' più in ombra dell'infanzia.
Un altro tema di cui parla il libro, utilizzando appunto i lavori degli artisti, quindi l'arte, è quella dell'inversione dei ruoli, perché appunto il gioco, molta parte del gioco dei bambini è quella di mettersi nei panni degli adulti, insomma, quando fanno i guerrieri, quando fanno, insomma, interpretano i vari personaggi eroici, reali, o fantastici. E poi nel libro ci sono anche queste categorie legate all'inversione del ruolo, in cui il bambino prende il posto degli adulti, o ancora di più, in cui il bambino fa prendere, o l'artista fa prendere all'adulto il ruolo del bambino. Penso al lavoro di Filippo Berta, in cui gli adulti reggono i banchi di scuola, oppure la stessa Francesca Grilli che abbiamo detto prima, tu parlavi di sortilegio, che si trasformano come dire, in maghi, in lettore, persone che leggono le mani, no? Personaggi magici che leggono le mani degli adulti, cose che normalmente invece sono gli adulti a fare, no?
No, questa anche dell'inversione, come tu giustamente l'hai chiamata, è un altro tema forte, questo ribaltamento che a me piace molto perché, vabbè, tanto perché è una tipica, se vogliamo, strategia, modalità attraverso cui l'arte si manifesta, insomma, questa del sovvertire le cose, farle vedere da un altro punto di vista. E questo lo fa appunto, come ricordavi, Filippo Berta nella performance Happens Every Day, in cui c'è questa classe composta però da adulti che sono così, in maniera anche un po' goffa, seduti ai banchi e con le piccole sedie tipiche delle scuole elementari. Quindi c'è proprio anche un'inversione di scala, c'è cioè essere un fuori misura, ecco, rispetto al contesto. E iniziano questa performance in cui sollevano i banchi e iniziano questa specie di gara di resistenza che poi si conclude con una resa. E sì, lo stesso fa, anche se in maniera un po' diversa, Francesca Grilli quando in Sparks fa condurre la performance non a degli adulti ma a dei bambini, cioè sono gli adulti, perdono, sono i bambini a condurre il gioco perché sono loro a condurre i grandi all'interno di una stanza di fatto quasi completamente oscura, li prendono per mano, l'adulto deve farsi guidare, trasportare dal bambino e il bambino poi, una volta raggiunto un punto dove si può, insomma, sedere, appoggiare, inizia a fare una lettura della mano all'adulto, no? Quindi a me piaceva molto questa immagine del futuro incarnato dal bambino che ti legge il futuro e dove il bambino deve proprio letteralmente mettersi nelle mani del piccolo, del bambino. Ecco, anche in questa inversione, in questo scambio di ruoli, insomma, Francesca Grilli e, diciamo, mi viene da dire l'arte, l'espressione contemporanea, ha proposto, secondo me, un'immagine molto bella, molto forte, anche del rapporto che c'è tra grandi e piccoli, ecco, e di
Sì,
tutte le
perché
persone.
è anche veritiero, nel senso che oggi siamo appunto ci troviamo in un tempo in cui gli adulti fanno spesso, molto spesso, le cose che vogliono i bambini. Se pensiamo per esempio alla pubblicità, gran parte della pubblicità è fatta sui bambini, ma per far acquistare poi dagli adulti. Quindi È anche una metafora dei nostri giorni in qualche modo. E in questo, diciamo, gli artisti sono importanti perché leggono la nostra realtà, appunto, in funzione anche del non solo del contingente, come dici tu.
Sì, esattamente.
Ti ringraziamo, Saverio Verini, di essere stato con noi a presentare il tuo libro, La stagione fatata, Castelvecchio Editore, collana fuoriuscita, curata da Cristian Calandro. Salutiamo i nostri radioascoltatori, salutiamo te, Saverio.
Grazie mille per l'opportunità, insomma, per lo spazio, per questa bella chiacchierata. Grazie, Giacinto.
Ecco, grazie a te e grazie a tutti i nostri radionauti e radionaute. La puntata è finita. Andate a leggere.